Buongiorno Giovanni.
Buongiorno Barbara, buongiorno ai nostri ascoltatori.
Allora, oggi parliamo di riviste musicali e soprattutto partendo dal fatto che le riviste musicali, soprattutto in alcuni anni, parliamo di riviste storiche, anni 60, 70, hanno davvero formato intere generazioni di appassionati di musica, ascoltatori, certo, professionisti. Probabilmente anche tu avrai avuto, immagino, come dire, una rivista che in qualche modo ti ha accompagnato nei tuoi anni.
Certamente.
Studi,
anche, più,
anche più di una, immagino.
Sì, 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 sì.
Esattamente, anche insomma, noi musicisti abbiamo avuto sicuramente modo di apprendere anche molte cose attraverso le riviste musicali. Quindi partiamo dalla storia, in realtà, poi per arrivare al presente e capire che cosa è successo alle riviste musicali col tempo, con l'avvento delle riviste online, di internet, di tutta una serie di altri mezzi per reperire informazioni sulla musica e sui musicisti. Allora, per parlare di questo argomento così interessante, oggi abbiamo con noi il giornalista, scrittore, sceneggiatore, autore televisivo, insomma molte cose, è Alberto Piccinini, che è con noi al telefono. Alberto, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E poi abbiamo un musicologo, giornalista, neo presidente dell'Associazione Nazionale Critici Musicali, quindi gli facciamo le nostre congratulazioni, nonché direttore del mensile Classic Voice e editore della libreria musicale italiana, cioè la LIM. Andrea Estero, buongiorno.
Buongiorno e grazie per le congratulazioni.
Meritatissime.
Esatto. Allora, partiamo subito da questo esordio, appunto, le riviste musicali del passato. Come dicevo, in alcuni anni sono state davvero importanti perché erano quasi l'unico strumento per cui un appassionato di musica avesse modo di avere notizie anche sui personaggi. E forse tra gli anni 60 e 70 si è creato proprio quel giornalismo di stampo narrativo che appassionò una lunga schiera di musicisti e non solo. E, cioè, si creò proprio il ruolo del giornalista musicale. Allora, Alberto Piccinini, tu sei un grande appassionato appunto di questo argomento, soprattutto di quegli anni, di alcune riviste di musica. Chiedo a te proprio questa cosa per aprire la nostra puntata di Voi che sapete. Raccontaci qualcosa di più di quegli anni così ferventi, diciamo.
La storia è questa, cioè comincia con Rolling Stone, diciamo, negli Stati Uniti, a San Francisco, in uno dei centri della cultura, della controcultura. Comincia con Rolling Stone non perché prima non ci fosse niente, prima c'erano appunto riviste più tradizionali in Inghilterra e anche negli Stati Uniti, ma comincia quando Ian Bender, che è il fondatore di Rolling Stone, dice ai suoi primissimi reporter, gli dà in mano un New Yorker, diciamo, no? I primi pezzi di New Journalism, Truman Capote, eccetera, gli dice: andate e se volete fare un'intervista, non mi fate soltanto un'intervista, raccontatemi anche come è vestito, dove siete, che cosa sta facendo, cosa mangia, eccetera. E nasce questa idea di new journalism, come dire, virato in musica, ma virato anche in una specie di dolce vita dell'epoca, capito? Sì. Poi il critico musicale diventava uno che era, viveva la stessa vita dei musicisti, insomma, no? Quindi era una rockstar anche lui, ecco. Si racconta che quando Brian Wilson incontra in Inghilterra una delle piccole grandi star del giornalismo di allora, dice: ma tu sei molto più rockstar, me. Insomma, no, e questo si chiamava Nick Kent, compare per esempio chi ha visto la serie dei Sex Pistols, no? La serie televisiva sui Sex Pistols, a un certo punto compare questo Nick Kent, che è una specie di rockstar, ma invece è un giornalista di musica elettronica.
Sì.
E ecco, tutto questo arrivava a noi, perché chiudo, in Italia, diciamo, molto 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 di riflesso, però faceva parte di tutto quel mondo. Noi andavamo a comprare le riviste, appunto, New Musical Express, Rolling Stone, quando arrivava nelle edicole del centro, delle città o delle stazioni, e in qualche modo avevamo un pezzetto di quel mondo, di quella vita, raccontato da queste persone, da questi giornalisti che erano anche un po' delle rock star, anche, insomma, noi volevamo essere, non dico un po' come loro, però capito, c'era questa idea che il giornalismo, come si dice, era sempre meglio che lavorare, ma qui era proprio sempre meglio che meglio di tutto, insomma. Era una cosa così.
Andrea Estero, il mondo delle riviste legate alla musica classica, e qui ci mettiamo dentro un po' tutto in questo termine, forse, e dico forse, mi correggi tu se hai elementi per farlo, vivevano l'esperienza un po' diversamente da quella di, raccontata da Alberto Piccinini, però... E sempre dico forse, i modelli delle riviste, diciamo così, inglesi o comunque straniere, hanno fatto un po' scuola per le riviste patinate italiane?
Allora sì, è vero che quello che ha rilevato Piccinini nel mondo della musica pop, della musica rock, per la musica classica, questa trasformazione anche del modo di raccontare è avvenuta dopo rispetto appunto all'altro ambito. Nel campo della musica classica in realtà il percorso è iniziato prima e si è svolto più lentamente, perché c'è stata fin dall'inizio di quello che ormai chiamiamo il secolo scorso una sorta di emancipazione dallo specialismo, per cui mentre prima le riviste storiche, ma parlo delle vecchie riviste di Casa Ricordi, della Gazzetta Musicale di Milano e poi degli eredi di queste testate, erano praticamente rivolte a professionisti, a musicisti professionisti o al limite a dilettanti, che però riuscivano a assorbirsi interminabili lenzuolate di articoli anche storici. E man mano diciamo, la situazione si è un po' evoluta e si è rivolta sempre più a un lettore più generico, cioè non soltanto al musicista che suona, non soltanto al dilettante, al limite che vuole trovare pezzi da strimpellare al pianoforte, ma all'ascoltatore comune, all'appassionato. E ovviamente questo ambito con la discografia è esploso, perché quando nasce il disco tutti possono essere appassionati di musica, non soltanto chi la suona, ma soprattutto chi l'ascolta. E così la diffusione e il successo delle riviste per la musica classica, soprattutto di discografiche, musiche e dischi, discoteca, storiche riviste degli anni, in quest'ultima 50-60, si arriva a situazioni anche un po' di feticismo discografico, per cui proprio di onanismo anche con le varianti dell'hi-fi, quindi per cui il mondo si chiude nell'ascolto di quel preludio di Chopin fatto con quell'amplificatore, con quelle casse, quindi ha degli effetti un po' di solipsismo, diciamo, musicale. Questo secondo me viene rotto, questo incantesimo, da quello che di cui si parlava prima, ma che avviene negli anni Ottanta, in sostanza, per la musica classica, con le riviste come per esempio Amadeus, e dentro ci metto pure la nostra Classic Voice, che addirittura mettono il CD allegato. Io mi ricordo quando ero ragazzo questa presenza del disco non più da leggere come recensioni, ma da aver lì allegato alla rivista, significa che moltiplica il lettorato, cioè le persone potenzialmente interessate, e degli anche delle modalità giornalistiche più informative, quindi l'intervista, il reportage, non più soltanto la recensione, il pezzo storico musicale, quindi una grande apertura dal punto di vista così dell'esprit informativo del critico musicale, della sua vocazione appunto giornalistica pura, che però poi in effetti dura poco, perché, ma se volete ne parliamo al secondo giro, perché poi con la rete questa avventura si interrompe, perché, come dire, la situazione oggi è un po' diversa.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
Allora, la celebre canzone di John Lennon per omaggiare la prima uscita della rivista Rolling Stone, che portava proprio la fotografia in copertina di John Lennon vestito come nel suo allora recente film How I Won the War, quindi caschetto da soldato in testa, era il 1967. Alberto Piccinini, abbiamo raccontato come è partita la rivista Rolling Stones e come si è formata un po' questo tipo di giornalismo nuovo che univa, come dire, un approccio di informazione, un approccio colto anche a fenomeni di costume, ovviamente. Erano riviste, e appunto lo dico da donna forse, che erano prettamente maschili, oppure no? Cioè, che cosa è accaduto in quel periodo con quella questione di genere? Cioè, improvvisamente gli appassionati sembravano quasi tutti maschi, così come anche chi si occupava di quel tipo di musica. Alberto?
Questo sì, questo è accaduto, nel senso che la passione per la musica rock era una passione maschile, un certo tipo di ossessione,
sì.
No? Questa parola, ossessione per esempio il collezionismo, per, no? Il, anche il proprio il seguire, diciamo, i propri, a seguire la musica, a seguire i propri gruppi preferiti, eccetera, era una cosa così maschile. Era maschile soprattutto il parlarne, cioè il no, andare un po' avanti, no, rispetto ad una passione più, diciamo, istintiva, no? Più, infatti si divide, ma anche questo tranquillamente poi nella sociologia della musica, diciamo, tipo di passione tra virgolette femminile, no, di genere, che è legata piuttosto alla musica pop, diciamo così.
Sì.
Dalla passione invece maschile, che appunto produce poi discorso, produce una certa specie di serietà, seriosità e serietà della critica delle riviste rock. Insomma, dall'inizio le riviste rock sono fatte, i critici rock sono soprattutto critici maschi, anche se diciamo, poi alla fine questo sguardo, in realtà, ma fin da subito, voglio dire, c'è anche uno sguardo, diciamo, poi appunto femminile. La prima critica musicale del New Yorker è Ellen Willis, uh-huh. La Madonna, appunto, no? Le persone che introducono, per esempio, un tipo di sguardo appunto più legato a meno serioso, diciamo così, sono poi donne negli anni 80-90, sono quelle che scrivono e fondano riviste come The Face, per esempio, in Inghilterra, eccetera. Però certo, questa questione dello sguardo di genere c'è, è presente. Probabilmente non è ancora mai stata cambiata, ma insomma è comunque il tema di questi ultimi anni della scrittura.
Esatto, infatti quello che volevo chiederti era questo, cioè questo è cambiato negli anni o è ancora così fondamentalmente secondo te?
Ma sai, diciamo, poi alla fine questo tipo di cose sconta il fatto che fa parte proprio delle incrostazioni generazionali, per cui chi è cresciuto negli anni 80-90 si porta dietro in genere è maschio e si porta dietro questo tipo di atteggiamento nei confronti della musica.
Certo.
Cioè di un momento in cui la musica era veramente centrale nella formazione dell'identità di qualcuno, no? Fino agli anni 90, fino all'arrivo della rete, credo. Ecco.
Sì.
Quindi poi tutto cambia. Questa cosa qui ha avuto un racconto fondamentalmente, uno sguardo fondamentalmente maschile.
Sì.
Per tante ragioni che si possono dire, ma così è andata. Ma no, poi quando quando cambiano le cose, appunto, questo sguardo cambia, arrivano appunto gli sguardi femminili e non solo, ovviamente gli sguardi fluidi di oggi. Ecco.
Certo. Ecco, l'avvento della rete già lo evocava Andrea Estero, e quindi anche il fattore di genere diventa qualche cosa di più presente quando si leggono firme al femminile. Appunto, Andrea Estero, già lo dicevi tu prima, i mutamenti avvenuti con l'avvento del web sono stati stravolgenti?
Diciamo che sono stati, prima per quanto riguarda la musica classica, anticipati da una deriva del giornalismo tout court, perché diciamo che abbiamo descritto prima questo processo di apertura da parte della critica musicale nei confronti di nuove modalità di racconto. Ecco, probabilmente, lo dico da osservatore esterno oltre che da interno, i giornali non hanno trovato nelle firme storiche del giornalismo il know-how per svolgere questa metamorfosi, e per cui hanno abbandonato clamorosamente il racconto della musica, della musica classica, e lo hanno estromesso dalle loro pagine. Questo, vabbè, è, diciamo, più che cronaca, è ormai storia il fatto che da molto tempo non vediamo più una presenza del racconto della musica, dell'opera, della musica concertistica, della musica contemporanea nei giornali. Quindi è stato anticipato proprio quando, io lo dico in questo modo quasi a giustificarli, ma forse non è così, cioè il fatto che non abbiano trovato nelle firme storiche una disponibilità ad adattarsi a questi nuovi modelli di racconto. Si sono sintonizzati più sulla televisione, sui media più giovani. Poi, appunto, immediatamente dopo, quando magari si poteva cercare di recuperare qualcosa, invece è arrivata la rete che ha dato un ulteriore colpo alla situazione. Però, per non trasformare questa chiacchierata, come dire, in un elogio della nostalgia dei tempi che furono, io invece vorrei riaffermare la necessità ancora oggi della presenza delle cosiddette riviste, poi le si possono declinare in tutti i modi che si vogliono, cioè il fatto di soprattutto due cose: l'autorevolezza che deriva da una struttura giornalistica di un certo tipo, che nella rete manca, perché la rete propone un flusso indistinto in cui c'è la cosa eccellente, ottima, buona, fino a ciò che invece ha pochissimo valore per quanto riguarda l'autorevolezza di quello che si scrive e si dice. Prima cosa. Seconda cosa, la gerarchia delle notizie. Io, se passo la giornata sui social o in rete, ho un flusso indistinto, ma sento davvero da lettore la necessità, una volta alla settimana, una volta al giorno, o nel nostro caso una volta al mese, di dire: fermi tutti, cos'è successo il mese scorso e cos'è che di quello che è successo aveva più importanza, ciò che aveva una media importanza, ciò che non aveva nessuna importanza. In quel flusso indistinto questo mi manca. La pubblicazione, diciamo, periodica, quindi può essere poi in qualunque forma, non voglio dire che deve esserci per forza una stampa, però il digitale implica necessariamente un'evoluzione, quindi diciamo una forma fissa che periodicamente indica e mi spieghi cosa che è stato più rilevante di altre cose. Secondo me questi due aspetti rendono la rivista che stiamo elogiando, mitizzando, qualcosa di ancora necessario. Thank you.
Allora Giovanni, questa è scelta musicale assolutamente autobiografica, perché è stato il mio primo disco in vinile di musica antica che io abbia mai acquistato, e cioè i concerti brandeburghesi di Bach in questa interpretazione di Arnon Kur.
Mai che denari furono spesi meglio.
Meglio, sono d'accordo, ma questo per dire che erano i primi anni 80 e il mio disorientamento in realtà nell'ascoltare gli strumenti antichi da giovane flautista proprio ancora un po' imberbe fu come dire reale, cioè mi sembrava strano, mi sembrava stonato tra virgolette, no? Oggi siamo più abituati a queste sonorità e rilevavo come in realtà le riviste musicali di allora arrivassero in Italia portando le prime notizie relative a tutta la riscoperta della musica antica, soprattutto delle prassi esecutive, no? Quindi la rivista musicale era stato per me l'unico modo per avere informazioni e per capire che cosa stava dietro, per esempio, a questo ascolto. Allora volevo dire chiedere appunto ad Andrea Estero qual è stato appunto il ruolo delle riviste musicali, in questo caso specialistiche, ma non solo, insomma, che riguardavano la musica classica allora, a quei tempi, appunto laddove si faceva già la prassi esecutiva antica in Italia non era ancora così raccontata e anche così praticata, e invece adesso che cosa accade, come dicevi tu, no? C'è una sorta di appiattimento tra quella che è una notizia più specialistica, più informata, più approfondita, e quello che invece poi è tutto il costume e anche le notizie che sono poco attendibili, come dire. Andrea Estero.
Sì, l'episodio che viene ricordato con questo ascolto in realtà secondo me fu tutt'altro che specialistico, nel senso di una cosa che riguardava soltanto l'ambito musicale e basta, perché mm-hmm. questa passione per la musica antica, questo successo che ebbe in alcuni anni tra i 70 e gli 80 fu un fenomeno di costume, si parlava prima anche di questo, no? Di sì. riviste, di musica come stili di vita. Quello che la targetizzazione, così con questa orrenda parola viene definita, quindi la creazione di un target preciso a cui rivolgersi, che non è soltanto musicale ma che è globale. In questo caso la musica antica fu in quegli anni un fatto anche, diciamo, di identificazione sociale se non politica. C'era l'Accademia musicale che proponeva determinati corsi di studio in cui appunto questo repertorio veniva considerato di serie B o non studiato con le giuste caratteristiche, e ci fu invece in forme anche di tipo dilettantistico, perché al flauto dolce si accostarono tantissime persone anche non professioniste mm-hmm. che volevano rompere queste gerarchie, per cui il successo per esempio della Società Italiana del Flauto Dolce, che poi divenne la Federazione Italiana di Musica Antica, è legato proprio a questo mondo di gioiosa anarchia che attraverso la musica antica, la musica barocca, l'esercizio della musica sul flauto dolce si esprimeva, ed esprimeva il suo dissenso, anche la sua a volte contestazione politica, come dire, si annusava aria di sinistra, di libertà, di contestazione all'interno anche di questi fenomeni nei corsi di Urbino, e ovviamente le riviste avevano un ruolo fondamentale. Sì. Quelle per esempio dedicate al flauto dolce, Falaut, ma prima anche il flauto dolce, che era il bollettino di questo consesso legato alla musica antica, che in Italia ebbe appunto un grande successo. Mm-hmm. Oggi non so come vanno le cose su questo fronte, mi pare che la musica antica sia diventata mainstream anch'essa. E quindi diciamo che l'aspetto contestativo si è spostato su altri generi musicali, su altre modalità.
Certamente. Alberto Piccinini, siamo quasi in chiusura. Si parlava di appiattimento, di perdita di consistenza, o meglio di contenuti nelle firme che campeggiano nelle riviste, sia quelle sul web sia quelle ancora cartacee. Questo sicuramente è un adeguamento alla società di oggi, è segno del tempo, ma potrebbe essere anche un fenomeno che si accompagna a come la musica passa attraverso per esempio la televisione e il cinema, dove tutto diventa un po' edulcorato.
in realtà è la rete il problema, no? La rete è quella cosa che riproduce, come dire, gli steccati, no? Riproduce le abitudini, riproduce le ossessioni. Prima si parlava di musica antica, di quel momento degli anni 70 in cui felicemente sembrava che appunto ascoltatori del rock, ascoltatori, diciamo, della musica classica potevano incontrarsi in un terreno. Ecco, il lavoro del giornalismo musicale, del giornalismo musicale migliore delle riviste, insegna questo, insegna proprio a rompere, no? Queste abitudini, che poi sono quelle che la rete, se uno finisce in rete per sbaglio, no, a parlare per esempio di musica, sa che si riproducono lì proprio dei meccanismi retorici di grado zero, insomma, no? Cioè proprio della critica più banale, più vieta. Ma su questo voglio dire, che ti devo dire, Adorno negli anni 40
Sì.
sapeva già, aveva scritto già tutto su come gli ascoltatori della musica, no, si dividono e si hanno questa, seguono appunto questa specie di tipi, no? Per cui sono un po' rancorosi. Io lavoro a Radio 3, per cui so benissimo, insomma, che cosa vuol dire avere a che fare proprio con questo tipo di targettizzazione, no? Di ossessione, di territori chiusi, no? Che sono spesso gli ascoltatori. La critica dovrebbe, ecco, quello che insegna, secondo me, questa vicenda delle riviste musicali è questo, cioè rompere, o sei capace di rompere questi steccati, di rompere queste abitudini critiche, queste retoriche, oppure non serve a niente, oppure ripeti sempre la stessa cosa, ripeti sempre i tuoi dischi preferiti che sono quelli che ascoltavi quando avevi 15 anni.
Certo,
Questo
certo,
lo
certo.
sappiamo, no? È il problema, quello che dovrebbe essere l'esperienza di chi fa questo lavoro, è quello di raccontarti quali sono i dischi che ascolti quando hai 35, 40, 50, cioè, capito? Riuscire a cambiare in qualche modo, ad avere questa esperienza prima dentro di sé, nella propria passione, cambiare e osservare quello che accade e raccontarlo davvero. Io credo come dire, in nuove comunità, ecco, non c'è via d'uscita, diciamo, se non quella di fare delle piccole nicchie, delle piccole comunità, e provare dentro di queste appunto, a sperimentare modi di fruire la musica. Ecco, prima dicevamo i generi femminili, gli sguardi, no? Che non sono quelli banali, che purtroppo la rete, come dire, riproduce perché funziona così, no? Perché funziona appunto per grandi aggregazioni, quindi ripete queste cose. Il giornalismo forse è il grimaldello, ancora l'ultimo che c'è rimasto, no? Per romperlo in qualche modo questa.
Siamo arrivati in fondo, il tempo a nostra disposizione, ahimè, è terminato. Grazie per aver messo sul tavolo veramente molte spunti di riflessione. Sicuramente ne cattureremo altri per coinvolgervi e proseguire in questo cammino. Una cosa però abbiamo capito e abbiamo compreso che sono entrambi i nostri partiti d'accordo: il grande nemico, lo mettiamo tra virgolette, è il web. Grazie di essere
O
stato
anche
con noi.
l'amico, non
Sì,
necessariamente
certo,
esagerare,
certo.
grazie.
C'è anche un aspetto
Certo.
positivo, non lo mettiamo in dubbio.
È anche
Grazie.
un'opportunità.
L'accoglieremo. Un grande grazie ad Alberto Piccinini.
E anche ad Andrea Essero, grazie
Buona
mille.
giornata.
Buona giornata.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.